Esercizi della fraternità, sabato pomeriggio, pagine 61-65. La sorgente del carisma. Questa fraternità che comunica la chiamata di Cristo presente, pienezza del cuore, è la missione ad intra e ad extra della Chiesa, di ogni comunità, di ogni realtà ecclesiale. È il compito della Chiesa vivere questa fraternità, è anche la sostanza di ogni carisma. Se riflettiamo bene, vediamo che in fondo ogni carisma ecclesiale è una modalità particolare, un'incarnazione particolare della trasmissione all'uomo della chiamata di Cristo alla libertà, affinché chi ne ha raggiunto possa alzarsi, come Maria a Betania, dal suo dolore muto per raggiungere la presenza del risorto che riempie la vita della nostra vita. Ogni carisma ecclesiale è una modalità particolarmente adeguata di andare a dire a tutti, come Marta a Maria, che il Maestro è presente e ci chiama a Lui per rispondere al nostro desiderio di vita eterna. Ogni carisma, per chi ne è coinvolto, è portatore del fascino di questa chiamata. Fascino perché corrisponde a tutto quello che il mio cuore desidera, anche senza saperlo. Il carisma che Dio ha scelto per te è quello in cui questa chiamata ti raggiunge con più bellezza, concretezza e verità. È quello in cui questa chiamata continua a risuonare in te, soprattutto se ci stai al metodo che ogni carisma comporta per rendere questa chiamata un costante richiamo alla presenza di Cristo e quindi alla pienezza del cuore, alla presenza di Cristo e quindi alla risurrezione e vita della tua vita. Il rinnovamento di un carisma è sempre un ritorno di attenzione e di affezione a questa esperienza sorgiva. La sorgente di un grande fiume non è un momento del passato, ma un'origine costante. Ritornarci non implica risalire all'indietro per centinaia o migliaia di chilometri il corso del fiume, ma riprendere coscienza che l'acqua che scorre ora, nel presente della tua vita e comunità, è sempre alimentata dalla sorgente, anche se infiltrazioni d'acqua sporca o di detriti saranno sempre possibili, perché siamo uomini, siamo peccatori e siamo sempre perseguitati. Questo è avvenuto fin dalla prima comunità cristiana, la presenza di acqua sporca e di detriti nel fluire della Chiesa, ma l'acqua, se scorre, viene sempre dalla sorgente e siamo chiamati anche noi a scorrere ora, nel tratto di fiume in cui siamo entrati con questa coscienza, la coscienza dell'origine, della sorgente, mantenuta e ripresa nello scorrere del fiume. Nello scorrimento del fiume aiuta anche a discernere cosa non viene dalla sorgente, oppure ad accettare che ci sono, grazie a Dio, degli affluenti che vengono a rafforzare il flusso del fiume senza intorbidarne l'acqua. È così che la Chiesa scorre attraverso i secoli. Così anche ogni famiglia carismatica che nasce in essa, come può essere un movimento o un ordine antico come il mio. L'importante è di non perdere la consapevolezza che ogni nuovo carisma è in fondo sempre un affluente che viene a rafforzare lo scorrere del grande fiume della Chiesa, la cui sorgente, la cui origine è il costato aperto del crocifisso, il soffio del risorto del Cenacolo, la Pentecoste. Quando la Chiesa riconosce che un carisma è suo, lo fa riconoscendo nel suo affluire nel grande fiume della Chiesa la stessa acqua sorgiva, la stessa acqua viva dell'origine della Chiesa stessa. Per questo è importante che ogni carisma si lasci sempre verificare dalla Chiesa nella sua fedeltà all'origine sia del carisma che della Chiesa stessa, origine che ultimamente è sempre e solo Cristo risorto, vita della vita del mondo. La sequela di Giovanni. Per questo abbiamo sempre bisogno del carisma petrino. Abbiamo bisogno di Pietro, di essere confermati da lui nella fede e nella fedeltà all'origine, perché l'origine è il risorto. E nonostante tutte le sue esitazioni, tutte le sue miserie umane, Pietro, fin dall'inizio della Chiesa, è il testimone privilegiato della risurrezione, che Cristo è la vita, la risurrezione è la vita dell'uomo. Il testimone che è risorto e presente lo possiamo incontrare e seguire. C'è come un grido che risuona nella Chiesa primitiva, nella Chiesa dall'origine. Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. E la liturgia lo ripete. Gesù è apparso alle donne per prime, è apparso ai discepoli di Emaus, è apparso a tutti gli apostoli, eccetera, ma è come se il garante ultimo della risurrezione fosse soprattutto Pietro. È come se tutte le apparizioni del risorto fossero tutte garantite, verificate dall'apparizione a Pietro. E tutti coloro che ricevevano un'apparizione del risorto andavano, correvano a dirlo a lui. La Maddalena, le donne, i due discepoli di Emaus, tutti corrono a dirlo a Pietro. E oggi continua a essere così. Tutto il manifestarsi e operare di Cristo e dello Spirito che è risorto soffia sugli apostoli, tutti i carismi, perché i carismi sono la vita del risorto nella vita della Chiesa, nella vita del mondo, tutto è certo se Pietro lo conferma con la sua esperienza di Cristo presente e vivo. La grande scena del sì di Pietro, in Giovanni 21, 15, 19, è in fondo l'investitura di Pietro nel suo carisma pastorale, radicato nella triplice e umile confessione di amore a Cristo, seguita dalla missione a diventare pastore universale. Pasci i miei agnelli, pascola le mie pecore, pasci le mie pecore. Ma tutto questo avviene fra Cristo risorto e Pietro, è l'opera del risorto. Ed è come risorto che Gesù chiede a Pietro di seguirlo. Tu seguimi. Prima della risurrezione Gesù ha annunciato il primato di Pietro, ma è dopo la risurrezione che Gesù consacra Pietro nella sua missione, cioè lo rende ciò a cui lo chiama, lo rende per noi come definitiva santa, lo rende per noi come definiva Santa Caterina da Siena, il Papa, lo definiva dolce Cristo in terra, presenza del risorto in terra. Garanzia della presenza del risorto in terra. Giovanni, che è forse il più carismatico degli apostoli, il più acuto, il più mistico, il più profetico, il più ardente nell'amore e nell'amicizia con Cristo, lungi da trarre da tutto ciò un motivo per sentirsi superiore, ha capito che in questa scelta del maestro del primato di Pietro c'era la via sicura per vivere i suoi carismi seguendo Cristo. Già andando al sepolcro il mattino di Pasqua, pur avendo corso più veloce di Pietro, si ferma e attende. Perché? Perché vuole entrare nel sepolcro seguendo Pietro. Vuole credere dentro una sequela, come ha imparato seguendo Gesù stesso. E alla fine del suo Vangelo lo vediamo che, mentre Gesù si allontana con Pietro a cui ha chiesto di seguirlo, Giovanni li segue. Segue cioè Pietro che segue Gesù. Segue la sequela di Pietro. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che gli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». È come se Gesù dicesse: «Non preoccuparti di quel che sarà di lui, del suo carisma. Ci penso io a far restare il suo carisma sempre presente nella Chiesa fino alla parusia. Basta che tu veda che segue te, che mi segui. Basta questo perché il suo carisma e tutta la Chiesa con esso siano fecondi, portino frutti per la mia gloria e la salvezza del mondo». Ma l'importante per ognuno di noi è la possibilità che l'attaccamento a Pietro ha dato a Giovanni di credere, di essere saldo nella fede in Cristo risorto, di rispondere come Marta alla domanda di Gesù: «Credi tu questo?» Non tanto con delle parole di fede, ma con una posizione dell'io salda dell'attaccamento al Signore. Dopo essere entrato nel sepolcro seguendo Pietro, Giovanni vide e credette. Ha fatto esperienza di una grazia di fede, l'esperienza di essere investito dall'avvenimento della risurrezione, della presenza del risorto, e ha capito che questa grazia era legata alla sequela di Pietro. Per cui, da ora in poi, sia nelle apparizioni del risorto, come quella presso il lago di Tiberiade, che nella missione descritta negli Atti degli Apostoli, vedremo sempre Giovanni alla sequela di Pietro, a fare insieme con lui esperienza del risorto e di come Cristo è vita della vita. Miracoli, annuncio, tutto lo fa attaccato a Pietro. E questo permetterà a sua volta a Giovanni, con il suo carisma, di fecondare il ministero di Pietro, di aiutarlo a riconoscere il risorto come quando gli dice è il Signore, dopo la pesca miracolosa. E qui Pietro obbedisce al carisma di Giovanni, perché appunto lo aiuta a riconoscere il risorto presente verso il quale va per primo gettandosi in acqua perché tutti gli altri possano ancora e sempre seguirlo verso Gesù. Dico questo perché l'immedesimazione con il Vangelo ci aiuta a situare la nostra vita, quello che ci accade, le circostanze che viviamo, tutto dentro l'avvenimento di Cristo risorto. E non è un esercizio di fantasia, un sogno a occhi aperti, perché nella Chiesa, nei sacramenti, nel Vangelo, Cristo risorto rimane un avvenimento presente e quindi realmente incontrabile, a cui possiamo realmente assimilarci, immedesimarci, trovando così la posizione giusta nella vita. Una posizione giusta che, proprio perché ci introduce nell'avvenimento del Cristo pasquale, è una posizione lieta, certa, feconda, piena di pace e di simpatia per l'umanità intera, ansiosa di annuncio che il risorto è qui e chiama tutti a salvezza nella comunione con Lui, vita della vita e misericordia del Padre.